libera Università di Bolzano e dal 2013 direttore del neonato centro di competenza storia regionale. È uno, chi ha letto il suo libro del 14, uno dei massimi specialisti della Grande Guerra. La sua relazione racconterà la storia del Tirolo dell'ultimo anno di guerra, non solo dal punto di vista dei vertici politici e militari, ma anche tenendo conto degli sviluppi sociali nella regione appunto durante il 1918.
Grazie Beppe Zorzi per questa introduzione e per l'invito a questo importante incontro. Egregio Presidente Rossi, gentili signore e signori e soprattutto care studentesse e cari studenti, nei prossimi 20-25 minuti vorrei invitarvi a fare con me un viaggio nel passato, nella storia della Prima Guerra Mondiale, a tornare indietro di un secolo nell'ultimo anno di guerra, il 1918, un anno che segnò una cesura definitiva nella storia del Novecento. Per la regione in cui tutti noi viviamo, per l'Europa e per il mondo intero. L'anno che sta per cominciare ci porterà la pace. Con queste parole, il giorno di Capodanno del 18, il redattore di un piccolo quotidiano tirolese terminava il suo pezzo. L'ottimistico messaggio alla popolazione tirolese martoriata della guerra non era infondato. Alla fine del 17 la monarchia asburgica, di cui allora, lo sapete, facevano ancora parte il Trentino e il Sud Tirolo, si trovava in una situazione piuttosto favorevole dal punto di vista militare, tale da alimentare la speranza di una pace vantaggiosa per la monarchia danubiana. Sul fronte orientale le truppe degli imperi centrali avevano rimesso al suo posto la Russia, sul fronte occidentale la grande offensiva lanciata dagli Alleati alla fine di novembre si era dissolta e sul fronte meridionale un colpo a sorpresa messo a segno dagli imperi centrali alla fine di ottobre si era rivelato fatale per gli italiani, portando, come sappiamo, alla disfatta di Caporetto. Per quanto il nuovo anno si prospettasse promettente da un punto di vista militare, più di 3 anni di guerra avevano, per usare un eufemismo, lasciato dei segni. Migliaia di soldati tirolesi erano morti in Galizia, nei Balcani e sul fronte dolomitico. E a ogni nuova cerimonia commemorativa per un soldato, come si diceva allora, caduto da eroi, la popolazione si era resa conto sempre più che la guerra non consisteva soltanto nelle vittorie annunciate dalla propaganda. La guerra era un'immane catastrofe umana e come tale era percepita dalla stragrande maggioranza dei combattenti. I soldati tirolesi, tra cui l'ha menzionato anche Beppe, come sappiamo combattevano moltissimi soldati trentini, non erano andati in guerra con esuberanza patriottica. E nella popolazione era risultato prevalente un atteggiamento di preoccupata riflessività, soprattutto nelle aree rurali, fra i ceti meno istruiti e fra le donne, l'interrogativo cruciale, tanto gravido di pensieri quanto deludente, riguardava il proprio destino e come sarebbe stata l'esistenza familiare durante l'imminente conflitto. Nella fatidica estate del 14 si rispose più o meno convinti a un dovere civile e alla fine ci si persuase di andare a combattere una guerra giusta, ma soprattutto breve. Quella che doveva essere una facile passeggiata a Belgrado si trasformò, come sappiamo, in una guerra durata 4 anni e mezzo. fu solo nel novembre del 18 e non a Natale del 14, come inizialmente previsto, che la guerra sarebbe stata posta la parola fine. Al di là dell'alta politica e delle grandi decisioni militari, furono, secondo me, soprattutto tre i fattori che nel 18 influirono sulla vita delle persone nelle città e nei villaggi del Tirolo e del Trentino. Le condizioni di vita sempre più difficili, l'ingigantirsi degli scontri nazionali e le renitenze via via più numerose. E su questi tre punti vorrei ora soffermarmi molto brevemente. Comincio da quello menzionato per ultimo. Più la guerra durava, più evidente appariva anche tra i soldati tirolesi la ribellione all'esercito e allo Stato. La lealtà verso lo Stato era scemata sempre più fino a toccare un punto critico non solo tra la popolazione civile, anche i soldati al fronte non ne potevano più e non ne volevano più sapere. Dopo anni di conflitto erano anzitutto le privazioni di un'economia della scarsità imposta dalla guerra a caratterizzare la loro esistenza quotidiana sul fronte sud-occidentale. La fame era un compagno costante, il desiderio di pace onnipresente. A tenere molti soldati al fronte, da un lato e dall'altro delle trincee, erano unicamente un senso del dovere tradizionalmente forte e la quasi certezza dell'assenza di alternative. Naturalmente la penosa situazione in cui versava l'esercito austro-ungarico nell'ultimo anno di guerra ebbe ripercussioni anche sulla frequenza delle remittenze fra le truppe. Negli ultimi mesi di guerra aumentarono anche le diserzioni fra i soldati tirolesi e altre forme di remittenza. Scrive il capo di Stato Maggiore Conrad nel maggio del 18 e cito: da qualche tempo a questa parte le diserzioni sono aumentate come mai prima d'ora. Diversamente da quanto accaduto in passato, il fenomeno riguardava, secondo lui, gli appartenenti a tutte le nazionalità e interessava perfino soldati che erano stati decorati più volte. Negli ultimi mesi di guerra le diserzioni divennero un fenomeno di massa. Le fughe dalla guerra riguardavano sia l'area del fronte, sia le zone di non combattimento. Nel giugno del 18, ad esempio, si ammutinarono a Schwaz, nel Tirolo settentrionale, centinaia di soldati del 16° reggimento tiratori. Rifiutarono di farsi trasferire al fronte in vista delle imminenti operazioni di combattimento. Questo fu, per così dire, un assaggio di ciò che sarebbe successo nei primi giorni di novembre del 1918, quando un numero via via crescente di truppe al fronte rifiutò di continuare a combattere. Fu così che nel giugno del 18, quando iniziò l'ultima offensiva austro-ungarica, le truppe italiane si trovarono di fronte a un esercito austriaco pesantemente segnato dagli eventi bellici. Un esercito che non aveva più niente a che fare con quello che nell'agosto del 14 era andato a combattere. Assenza di materiale bellico, riserve carenti, persistenti problemi di approvvigionamento e soldati apatici, stanchi dalla guerra, che auspicavano e desideravano ardentemente la pace. L'offensiva di giugno dell'esercito austro-ungarico era indubbiamente destinata a fallire prima ancora di iniziare. Il secondo aspetto a cui ora vorrei accennare riguarda la catastrofica situazione sociale della popolazione civile tirolese nell'ultimo anno di guerra. Il 21 gennaio del 1918, ossia un secolo fa, proprio in questi giorni, sfilò per le strade di Innsbruck un esercito di operai che protestarono. Questa manifestazione di massa era espressione della frustrazione e della stanchezza della guerra che si erano accumulate nella classe operaia. Il movimento di protesta tirolese dell'ultimo anno di guerra fu un segnale molto chiaro del malcontento che regnava nel popolo. Si invocarono a gran voce misure contro la penuria di generi alimentari. Queste proteste, dettate dalla concreta situazione di emergenza, erano però sempre accompagnate dall'invocazione di una pace imminente. Quest'ultima rappresentò il minimo comune denominatore di tutte le manifestazioni che nel 18, con profusione di promotori diversi e rivendicazioni disparate, si svolsero anche in Tirolo. Non a caso il 1918 divenne un anno di proteste. Anche in Tirolo le manifestazioni di malcontento furono dunque conseguenza diretta delle difficoltà di approvvigionamento imputabili alla guerra e, più in generale, dell'eclatante erosione del salario reale, ossia del fatto che con il denaro non si riusciva a comprare quasi più niente. E proprio qui nel Trentino la situazione era particolarmente grave. A Trento manifestazioni di protesta e sollevazioni contro l'approvvigionamento insufficiente furono all'ordine del giorno. Il tragico peggioramento della situazione è dimostrato dal fatto che nel Trentino i primi morti di fame si contarono già all'inizio di maggio. Come se non bastasse alla drastica riduzione di ciò che era ancora disponibile per il sostenimento in tempo di guerra, si aggiunse infine un'inflazione galoppante, un'inflazione che portò all'impoverimento soprattutto del proletariato e dei lavoratori dipendenti. Il salario settimanale di 60 corone, che corrispondeva alla paga dell'operaio medio tirolese, non bastava quasi più per far fronte al sostenimento basilare di una famiglia, vale a dire mangiare e avere un tetto sopra la testa. Una dinamica del disincanto, la guerra non l'aveva dunque innescata solo al fronte. Le aree di non combattimento non erano meno disincantate. Il carattere via via più totale della condotta della guerra non solo consentì uno schieramento senza precedenti di soldati al fronte, ma mise alla briglia l'intera società civile, asservendola allo sforzo bellico. Mentre da un lato le conquiste sociali e giuridiche vennero abolite dallo stato d'emergenza, dall'altro crebbero le aspettative dello Stato verso i suoi sudditi, con o senza uniforme. La popolazione fu per lo più integrata con la forza nel massiccio sforzo bellico dello Stato. Questa nuova sproporzione nella ripartizione degli oneri e le priorità dello Stato definite in funzione della guerra fecero sì che anche in Tirolo il tenore di vita delle persone peggiorasse in modo addirittura inarrestabile. Quelli che in tanti luoghi erano stati mezzi di sostenimento modesti si trasformavano in indigenza, e l'indigenza si mutò troppo spesso in miseria. A lungo tenuta a bada con minacce e divieti, la frustrazione accumulata nel tempo esplose nell'ultimo anno di guerra in pura protesta, che ovviamente non si esaurì nel novembre del 18, per quanto riguarda l'approvvigionamento della popolazione con generi alimentari e beni di assoluta necessità, la fine della guerra, soprattutto a nord del Brennero, non cambiò nulla, anzi, nel Tirolo settentrionale la gente continuò a patire la fame anche nel 19 e un anno dopo la fine del conflitto. Passiamo ora al terzo e ultimo punto, l'ingigantirsi degli scontri nazionali in Tirolo. Nella regione di confine nel Tirolo la situazione degli abitanti di madrelingua italiana che vivevano nella parte meridionale del territorio andò complicandosi nel corso della guerra. Il rapporto fra maggioranza tedesca e minoranza italiana era infatti diventato più difficile durante il conflitto. Di diverse posizioni nel confronto, nel scontro nazionale, furono percepite sempre più in termini di insormontabile e radicale contrapposizione. Tedeschi contro italiani e italiani contro tedeschi. Durante i cosiddetti Volkstage, le giornate del popolo di Bressanone e Vedeno, i tirolesi tedeschi inveivano contro i trentini, considerati inaffidabili. Mentre secondo il sentire dei tirolesi tedeschi, tutto ciò che era italiano veniva equiparato al, come si diceva, tradimento dell'ex alleato della Triplice Alleanza, in Trentino, internamenti, arresti, condanne e altre angherie avevano messo la popolazione contro lo Stato e l'esercito. Dopo l'entrata di guerra dell'Italia nel 15, gran parte della popolazione trentina era stata evacuata e sistemata in campi profughi nelle aree di non combattimento austriache. I tirolesi di lingua italiana, classificati come politicamente inaffidabili dai militari, vennero internati. Il fatto che il numero dei trentini evacuati superasse di gran lunga quello atteso e giustificabile secondo le logiche militari si spiega soprattutto con la diffidenza che i militari austriaci nutrivano nei confronti dei trentini. Sì, ai profughi di guerra trentini e ai soldati trentini dell'esercito austriaco si aggiungono i civili che sull'altro lato del fronte vennero evacuati dagli occupanti italiani oppure da essi internati perché ritenuti anch'essi inaffidabili, si ha l'immagine di una regione addirittura spopolata per via della guerra. Che fosse nel campo profughi o nel lager di internamento sul fronte militare o da internata in un campo in Italia, metà della popolazione a causa della guerra si trovava al di fuori della regione talora ridotta in condizioni miserabili. Non è facile, come ha detto anche Beppe Zorzi, rispondere all'interrogativo sull'identità nazionale dei trentini nella Prima Guerra Mondiale. Possiamo invece affermare con certezza che il generico rimprovero di irredentismo mosso dai militari era ingiustificato. Ampiamente diffusa era, per contro, l'indifferenza politica e nazionale. Una grossa percentuale della popolazione rurale trentina non indulgeva né a un patriottismo nero-giallo, né nutriva interesse per l'irredentismo italiano. Per molti trentini, la questione del proprio sentire nazionale non rientrava affatto nell'orizzonte degli interessi quotidiani. L'identità si definiva non tanto in riferimento a uno Stato o a una regione, aveva a che fare prevalentemente
con le radici locali. L'identità dipendeva strettamente dal luogo o dalla valle da cui si proveniva. Sfogliando i diari di guerra dei soldati trentini che si sono conservati numerosi, ci si accorge che le annotazioni di eventi politici e le indicazioni di preferenze nazionali sono praticamente assenti. I rapporti con la regione e lo Stato, che andavano oltre le dirette piccole realtà locali, denotavano quindi piuttosto il carattere di lealtà mutevoli, vissute con intensità diverse. Lealtà che erano orientate anzitutto alla pratica di vita, la propria situazione economica, sociale e finanziaria e le prospettive di sviluppo soggettive influenzavano queste realtà maggiormente di qualsiasi astratto ideale nazionalista. Di conseguenza, i messaggi delle elite politiche erano anzitutto il prodotto di un nazionalismo politico, un nazionalismo che era estraneo a gran parte delle persone che vivevano sul territorio. Non c'è dubbio, tuttavia, che le radicali misure prese dai militari austro-ungarici in Trentino e il sempre più spinto nazionalismo tedesco-tirolese siano stati motivo di frustrazione e delusione. Tali misure e tali atteggiamenti furono massimamente controproducenti e innescarono un processo di disaffezione nella popolazione trentina. Perciò, per una parte dei trentini, diciamo, l'opzione italiana era diventata, per così dire, più allettante, ma lo era non tanto per idealismo nazionale quanto per reazione alla repressione subita. Tuttavia, i pensieri delle persone, quale che fosse la loro lingua materna, erano dominati dall'idea della pace. Dopo anni di guerra era la pace, era il ritorno a una vita normale, ciò a cui tutti aspiravano. Il commissario di polizia trentino, Rudolf Muck, qui a Trento, nell'estate del 1918, pochi mesi prima della fine della guerra, annotò a questo proposito, e cito, alla domanda «Volete la pace anche a costo di diventare italiani?» La stragrande maggioranza oggi risponderebbe affermativamente, così come farebbe alla domanda «Volete la pace anche a costo di rimanere austriaci?» La grande maggioranza degli abitanti delle campagne, più che particolarmente nazionalizzati, erano stanchi della guerra, contrariati e apatici. Nel 1918, e con questo concludo, le tensioni nazionali raggiunsero il loro acme nella regione. Oggi, a un secolo di distanza, vediamo invece come, anche grazie a politici responsabili, diventi sempre più forte la cooperazione fra quelle che un tempo erano parti del Tirolo asburgico, soprattutto nel quadro dell'Euregio. Penso che rafforzare questa cooperazione sia un importante compito politico, ma anche un compito sociale, un compito che in ultima analisi riguarda tutti noi. E qui è proprio la storia della Prima Guerra Mondiale che può accrescere la consapevolezza del valore di tale cooperazione. Essa ci mostra chiaramente in che misura guerra, conflitto militare e crescente estremismo nazionale distruggano le fondamenta di tutto ciò di cui è fatta la vita dell'uomo e della società. In questo senso, auspicherei personalmente che il centenario del 2018 introduca un processo di riflessione, senza indice elevato in segno di ammonimento e senza scambetti populistici. Anche alla luce dei nuovi focolai di conflitto che si accendono di continuo all'intorno all'Europa, è giunto il momento di fermarsi e di chiedersi che cosa ci racconta la Prima Guerra Mondiale, come la conoscenza di questa storia ci può aiutare a trarre i giusti insegnamenti, perché è tuttora vero che storia magistra vite. Grazie.